Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più». Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo. Gloria e onore a te, Signore.
Giunti alla quinta domenica di Quaresima, siamo proprio alle prese con la svolta decisiva nel cammino della conversione che ci è stato indicato come il motivo di tutto questo lungo periodo di ascolto, di ricerca, di discernimento, conversione, e conversione che riguarda non semplicemente comportamenti esterni nella nostra vita, ma che riguarda esattamente il luogo interiore profondo dove tutto della nostra vita riceve la sua impostazione fondamentale, il cuore umano, la conversione del cuore umano. E vedete, il brano evangelico di questa domenica mi sembra che ci conduca proprio lì dove è necessario fare i conti con questa necessaria conversione del nostro cuore umano. Domenica scorsa voi ricordate, probabilmente leggevamo quella grande parabola nel Vangelo secondo Luca che ci ha lasciati poi in sospeso cosa succede, come reagiscono quei due figli, uno che se n'è andato e tornato a casa, quell'altro che non vuole entrare in casa, la grande parabola, il padre e i due figli. Ma un interrogativo che ci ha accompagnato nel corso di questi giorni: come va a finire quella vicenda? Come reagiscono, come corrispondono quei figli, l'uno e l'altro, così diversi ma assieme così accomunati dalla necessità di rispondere a quella rivelazione così sconcertante e così commovente di cui ha dato testimonianza il padre. Fatto sta che qui nel brano evangelico di quest'oggi leggiamo che Gesù al mattino, siamo alle prese con il capitolo 8 nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù si recò di nuovo nel Tempio, il popolo che si raccoglie attorno a lui e Gesù siede e insegna. La scena, vedete, è una scena che si ripete nella narrazione evangelica, soprattutto poi negli ultimi giorni della sua missione in questo mondo. Gesù a Gerusalemme frequenta quotidianamente il Tempio. Il Tempio è un grande monumento, il Tempio è il luogo del culto, il Tempio è un sacramento, è il segno che ricorda costantemente il rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo, è il luogo della presenza che permane in mezzo al popolo, il Dio vivente che ha voluto così rivelarsi e così instaurare un rapporto di comunione indissolubile con quel popolo, il Tempio. Ma qui vedete, io credo che possiamo approfittare di questa pagina evangelica e di altre pagine ancora per considerare il Tempio come un'immagine che continua a conservare il valore che bisogna attribuirle in base ai dati oggettivi di quella che era la situazione storica, ma il Tempio come un richiamo costante a quello che è non soltanto un luogo fisico, un luogo dove peraltro avviene una grandiosa celebrazione liturgica, il Tempio interiore, il santuario che è presente, che è man mano abitato e visitato nell'intimo del cuore umano. Il Tempio, Gesù nel Tempio, è Gesù che svolge la sua missione in questo mondo, lui il figlio che Dio ha inviato a noi, per entrare nel cuore umano, e il cuore di tutti, il cuore nostro, il cuore mio, è il Tempio, Gesù che nel Tempio insegna, Gesù che per così dire bussa alla porta del nostro intimo e vuole entrare, vuole prendere dimora e vuole condividere con noi quello che è il fatto nuovo che ormai è presente nella storia umana, e cioè quello che rivela attraverso il suo cuore umano, il figlio che viene da Dio, il figlio che Dio ci ha donato, è colui che si presenta a noi con la novità che costituisce la svolta decisiva in tutto l'itinerario della storia dell'umanità, ieri, oggi e per sempre. Il cuore umano di Gesù che si è aperto per l'accoglienza, per testimoniare come il mistero di Dio è un mistero presente, come l'amore di Dio è un amore che vuole abitare in mezzo a noi. È un amore che vuole abitare nel cuore umano. Bussa, entra, siede, insegna nel Tempio, nel cuore. Vuole entrare nel cuore di ciascuno di noi. Il momento è decisivo. E vedete che qui la pagina evangelica ci dice che in quella situazione, ecco, come la mettiamo con il male che è nel mondo. Quante altre volte ne abbiamo già parlato? Il male che è nel mondo, il peccato, la cattiveria, l'ingiustizia, qui un caso esemplare, un caso tra i tanti, c'è addirittura la flagranza del reato, per quanto si possa variare la modalità dell'interpretazione dei comportamenti e così via, in base a un complesso di considerazioni su cui adesso non è il caso di discutere, quella donna di cui si parla qui è meritevole certamente di un rimprovero, di un rimprovero severo, ed ecco il male, il peccato, la denuncia necessaria nell'impatto con questa realtà che è presente in maniera così massiccia e in maniera così sfacciata e spudorata nelle cose del mondo. Ma vedete, la questione riguarda il nostro cuore umano. Cosa avviene nel nostro cuore umano quando siamo dinanzi all'evidenza di una denuncia che riguarda il peccato e con questo termine in modo un po' rischioso, ecco, perché si ricapitolano tante cose, però credo che ci intendiamo. Ed ecco che, vedete, quei tali che si presentano e consegnano quella donna dinanzi a Gesù e la mettono lì in mezzo, e sono convinti che la denuncia del male sia necessaria per raggiungere una punizione. Questo è l'obiettivo, c'è una condanna di mezzo, inevitabile, opportuna, necessaria per la punizione. Il male viene denunciato perché deve essere punito. E in più vedete che il brano evangelico dice che non soltanto dimostrano da parte loro che il modo di reagire rispetto a un fatto così grave che è stato riscontrato pubblicamente è la punizione, ma dicevano questo per mettere alla prova Gesù e per avere motivo di accusarlo, mettere alla prova Gesù e accusare Gesù. Accusare Gesù perché? Perché evidentemente in base al comportamento del Signore si sono resi conto che Gesù si comporta in maniera diversa, ragiona secondo altri criteri, propone altri messaggi. C'è qualcosa nel modo d'essere di Gesù che non li convince, che anzi li disturba. Vogliono accusare Gesù, come se Gesù, per quello che dice, per come si comporta, avesse dimostrato in altri momenti di essere o di diventare quasi complice del male del mondo, perché manifesta atteggiamenti benevoli, atteggiamenti di accoglienza, atteggiamenti di solidarietà, di vicinanza, in maniera tale che questa sua bonomia, come qualcuno che è bonaccione e che cerca di non intervenire lì dove ci sono tanti guasti nel mondo, ecco, Gesù diventa complice del male, perché invece deve essere denunciato e deve essere punito. E hanno i loro motivi, hanno le loro ragioni, hanno da parte anche tutta una serie di documenti ufficiali che sono stati custoditi nel tempo come aiuto per procedere lungo una strada che dovrebbe aiutare l'umanità a maturare in modo favorevole al bene generale. Ed ecco, vogliono accusare Gesù. E allora vedete qui davvero la pagina evangelica ci riguarda e ci riguarda intimamente, perché Gesù, ricordate questa scena curiosa, anche l'interpretazione può variare a seconda dell'importanza che si dà all'uno o all'altro elemento di questa scena. Gesù che scrive col dito per terra, si china, si solleva, questi movimenti di Gesù sono già molto interessanti perché sono come l'annuncio che prelude a quello che sarà il compimento finale della sua missione in questo mondo. Gesù che scende e risale, si china, si solleva, si china, si solleva. Ecco, è tutta la missione che è stata affidata al Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è venuto, è penetrato, è disceso fino in fondo all'abisso della miseria umana, è disceso fino a scandagliare quella zona oscura e inquinata che è nel cuore umano, fino alla morte. Fino alla morte Gesù scende, risale, si china, si solleva. Ecco, questa immagine sta sullo sfondo e dopo Gesù tocca col dito la pavimentazione del Tempio, la pietra del Tempio. E questo pure è un gesto che acquista un valore simbolico molto eloquente per noi. Perché vedete, Gesù sta dimostrando che il male va denunciato, ma va denunciato non per la punizione, ma per la conversione. Ci siamo. È proprio, vedete, il passaggio determinante nel cammino quaresimale, cammino di conversione, la conversione del cuore umano. Il cuore umano, liberato, il cuore umano reso docile e disponibile ad accogliere l'amore che viene da Dio. Il cuore umano, che è il cuore degli uomini peccatori. Quella donna, ma quello è un caso, e tutti gli altri, pure loro, e tutti noi, e ciascuno di noi, certo. Come nel cuore umano, che è un cuore che porta in sé tutte le scorie inquinate prodotte dal peccato, il male nostro, il male altrui, il male che ci circonda, e dunque il nostro cuore che tende a rinserrarsi, a rinchiudersi in se stesso, a indurirsi, a irrigidirsi, ed ecco come finalmente il cuore umano si aprirà per accogliere il dono che viene da Dio e per accogliere quella rivelazione che viene dal cuore di Cristo, il cuore di Gesù, il cuore del Figlio, il cuore umano che è aperto. Ed ecco la denuncia per la conversione, per la redenzione, per la liberazione, per la purificazione, non per la condanna. E vedete, qui l'alternativa è veramente radicale, ed è un'alternativa che non sta in un sistema di idee. Possiamo parlare di queste cose, io stesso ne sto parlando, riducendole a dei concetti. Non così, ma così. Ma è una pura formulazione così teorica. Quando il cuore umano si apre in modo tale che l'amore che viene da Dio possa passare attraverso di noi e diventare principio di redenzione, di riconciliazione, di pacificazione, principio di vita nuova, in modo tale che qui denunciare non è un passaggio necessario per arrivare alla condanna, ma è un passaggio necessario per arrivare alla conversione. Tant'è vero, vedete, che qui nel brano evangelico, e la svolta diventa addirittura paradossale, il vero accusatore è proprio Gesù, perché Gesù è accusato, e allora qui veniamo a sapere che Gesù si chinò, scrive per terra, e intanto quelli gli interrogano, e Gesù si alza, si solleva e dice: chi di voi è senza peccato getti per prima la pietra contro di lei. E vedete che è Gesù che accusa, ma Gesù che accusa non per condannare, Gesù accusa per liberare. E infatti continua a scrivere per terra. Tra l'altro ricordate le profezie di quegli antichi profeti che dicevano: quando il cuore duro diventerà un cuore di carne, quando la pietra finalmente si sbriciolerà, si scioglierà, si disintegrerà e il cuore di pietra diventerà un cuore di carne. Grandi profeti della storia antica. E adesso ci siamo, è Gesù, vedete, che scrive nomi, scrive su quella roccia, su quella pietra, su quella pavimentazione nel Tempio e nell'intimo del cuore. È Gesù che vuole penetrare, è Lui che porta a compimento così la sua missione, per entrare nel cuore nostro e per trasmettere a noi quel che è nel cuore suo. L'amore di Dio è più forte del peccato, e il peccato degli uomini non viene superato perché viene condannato, ma perché viene redento e recuperato all'interno di una rivelazione d'amore che è generativa, che è redentiva, che è purificante. E questo vale, vedete, per tutti i peccatori di questo mondo, dai reati più macroscopici ai reati più semplici, più spiccioli, quelli a cui siamo abituati quotidianamente e rispetto ai quali noi di nostra iniziativa non ci convertiamo mai. Eppure ecco, c'è questa rivelazione che ci viene incontro, che ci viene donata, quella donna che rimane là. E Gesù le dice: ma nessuno ti ha condannato e neanche io ti condanno. Ma vedete che quello che dice quella donna, Gesù sta dicendo anche a quei tali che l'avevano accusata e che se ne sono andati uno per uno, e i loro nomi scritti e il loro cuore raggiunto, toccato, visitato. È Gesù che, come non condanna quella donna? Non condanna quei tali che l'accusavano? Quello che riguarda lei, riguarda loro, riguarda noi, riguarda ciascuno di noi. Quando il nostro cuore umano sarà finalmente pronto e libero, non per condannare, ma per accogliere, comprendere, perdonare. E questo non perché allora si diventa complici, tutt'altro. È l'accusa che veniva rivolta a Gesù: allora tu sei complice del male nel mondo? Niente affatto, niente affatto. Ecco, vai d'ora in poi non peccare più. Quando, concludo, vedete, nel Padre nostro diciamo: rimetti a noi i nostri debiti, perché anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ecco, il mio caro confratello in questi giorni sta tenendo delle conferenze proprio su questi temi, ma vedete, il perdono è dono che viene da Dio e che noi riceviamo proprio là dove quello che è in noi, lo spazio profondo, il nostro cuore che riceve quello che è di Dio, si adegua. Man mano che riceviamo il perdono, noi non siamo più quelli di prima, non siamo più la copia conforme di quello che siamo sempre stati, per cui ci ripetiamo ininterrottamente. Ma il perdono che riceviamo è il perdono che trova nel nostro cuore umano, come dire, lo spazio che fa anche di noi quella che rimane la nostra piccolezza di creatura in questo mondo, fa di noi dei sacramenti, dei segni rivelativi, come anche noi stiamo imparando a perdonare, ad accogliere e ad amare. Ed ora alziamoci in piedi e preghiamo insieme, confessando la nostra fede.